italiana. Il problema di questo tentativo di superare la dimensione del lavoro, che era in parte anche imposto dalla situazione in cui vivevano, però anche contemporaneamente l'esigenza di centralizzare e di coordinare le azioni militari contro i giapponesi, il rapporto tra quadri politici e quadri militari, se c'era coincidenza oppure se c'era una ripartizione di compiti, cioè i problemi generali di un certo tipo di pianificazione anche a livello economico, che poi a me pare che siano quei problemi che forse sono quelli più grossi con cui ancora oggi la Cina si travaglia, cioè quella di raccordare il decentramento, la divisione del lavoro a livello capillare, il superamento della divisione del lavoro a livello capillare, il decentramento e l'autonomia regionale, provinciale, eccetera, e poi con le esigenze, poi una pianificazione nazionale, tutto il resto. Queste cose qui, in un momento in cui c'era anche l'elemento della guerra, che era un elemento sicuramente, oppure anche la guerra era condotta prevalentemente per azioni abbastanza autonome di sorpresa. Ecco, queste cose qui io non so se è ancora presto per parlare, perché pure è appena accennato, è un esempio di consolidato in quella fase di esperienza.
No, appunto, io pensavo di parlarne successivamente, ma possiamo cominciare a parlarne già adesso di queste cose. Ma la prima cosa che volevo dire è questa: tenete presente che in tutto questo periodo la distinzione fra quadro politico e quadro militare non è sempre chiara. Cioè, non è che c'è una divisione di compiti assolutamente rigida. Ci sono stati dei periodi anche lunghi nel Tianxi in cui in fondo il partito era una cellula all'interno dell'esercito e in cui spesso il compito di direzione politica e il compito di direzione militare potevano accentrarsi anche nella stessa persona. Questo, secondo me, era ancora valido nei primi tempi a Yan'an, quando ancora l'esercito era un esercito relativamente limitato e come numero e con un armamento assai primitivo e molto legato anche al lavoro, cioè al lavoro nelle campagne. Ve l'ho già accennato questo, il fatto che in questi anni comincia a venire fuori un tipo di forza armata tutta particolare, che non è una forza armata separata, ma che è una forza armata che è anche una forza sociale vera e propria, che partecipa, che quindi, non, ecco, dire partecipa è già sbagliato, che come dire, che è il modo di vivere della società in un certo senso. Naturalmente questo poi si va man mano differenziando e certi elementi quindi di separatezza vengono fuori, che sono da una parte elementi di differenziazione vera e propria, per esempio fra cariche politiche, cariche militari e cariche amministrative. E dall'altra sono anche elementi di separatezza, inevitabilmente. L'affrontare il problema della divisione del lavoro non deve essere contemporaneamente preso come se si volesse radicalmente e in tempi brevissimi abolire la divisione sociale del lavoro, perché da una parte questo obiettivo viene posto e si introducono una serie di pratiche che tendono a scolpire soprattutto nella coscienza l'esigenza di questo obiettivo, superamento della divisione del lavoro. però contemporaneamente non si procede ad una abolizione della divisione del lavoro in un modo sommario e radicale. E questi due elementi bisogna sempre tenere presente, cioè questo elemento ideale, che si potrebbe dire utopistico, che viene però posto immediatamente come un compito, e dall'altra la capacità realistica di affrontare questi problemi gradatamente, a poco, facendo maturare delle condizioni, soprattutto le condizioni della coscienza, non le condizioni di maturazione delle forze produttive. Per questo dicevo, soprattutto scolpirli nella coscienza. Non so se voi avete letto alcuni dei testi che io vi ho consigliato. Quando Mao, ancora, mi pare nel 29, scrive quella specie quella doveva essere una circolare, in cui dice come correggere gli errori che ci sono nel partito e nell'esercito, lui affronta proprio questi temi, come combattere contro l'egualitarismo assoluto, e cerca di far capire come la tendenza deve essere quella dell'egualitarismo, ma che sarebbe completamente sbagliato pensare che questo egualitarismo si può realizzare immediatamente oggi. Dice sì, il soldato e l'ufficiale debbono avere la stessa paga, però se l'ufficiale va a cavallo non potete fare una dimostrazione per impedirlo, perché questo è un fatto che è utile ed è funzionale al compito che l'ufficiale ha. Non so se ve lo ricordate questo fatto. E via di seguito, tanti di questi esempi si possono dare, per cui questo elemento di tensione della coscienza verso la realizzazione di un obiettivo che pure è lontanissimo, vengono sempre mantenuti molto vivi. Nella pratica però c'è sempre un approccio molto prudente. Questo è caratteristico non solo di questa fase, ma anche successivamente, tranne in certe grandi fasi di lotta di massa, quando certi elementi poi di radicalismo finiscono con l'avere il sopravvento, come è avvenuto più volte durante la rivoluzione culturale fra il 1966 e il 1968. Ecco, questa è la seconda cosa che volevo dire rispetto ai problemi che pone di te. La terza cosa è questa: si può dire che in quel periodo ci fu un primo tentativo di pianificare per esempio l'economia. Ecco, dire pianificare secondo me è dire una parola troppo grossa, che dice molto di più di quanto in realtà non sia avvenuto, ma ci fu certamente questo tentativo. Ci fu, per esempio, il tentativo riuscito di indirizzare certe colture, di indirizzare anzitutto il lavoro nelle campagne intorno a certi obiettivi di produzione, sia per quanto riguarda i cereali per esempio, sia per quanto riguarda l'allevamento. Ci fu il tentativo di costituire per la prima volta, cioè questo era avvenuto già nel Tianjin in una maniera molto rudimentale, ma di costituire delle cooperative di artigiani e di metterle in relazione con un organismo centrale, in modo che la produzione di questi organismi, di queste cooperative artigianali, avvenisse su una base pianificata. Cioè per esempio certe cooperative artigianali producevano non so, per esempio scarpe per l'esercito, poniamo, ecco, e allora c'era in questo senso un rapporto che non si può ancora dire di pianificazione, ma certo un elemento di direzione centrale nei confronti di certi settori della produzione avveniva, capisci? Credo che parlare di pianificazione sarebbe proprio eccessivo, non c'erano piani in quel periodo, perché soprattutto non c'erano piani complessivi, non esistevano, non potevano nemmeno esistere, data la precarietà perfino non solo dell'assetto amministrativo della zona liberata, ma anche la precarietà stessa dell'esistenza. La zona liberata era sempre, come più volte ho detto, esposta all'attacco, all'invasione, a ritirate massicce, proprio, quindi all'abbandono di centri. Ma forse questa cosa la possiamo vedere meglio la prossima volta. Io su questo forse vi potrei portare anche qualche documento da leggervi, qualche documento in questo senso, di quello che avveniva in quel periodo, del modo come si cercava di far fronte a questi problemi. Perché Mao più di una volta ha detto che lui di economia non capiva niente, lo ha scritto anche, che lui dice io di economia non... Però si preoccupò sempre, fin dagli anni del Tianjin, di organizzare o di fare organizzare il lavoro economico, perché il lavoro economico, lo accennavo già l'altra volta, era un elemento fondamentale per la stessa sopravvivenza. Se non si organizzava il lavoro economico, e quindi se non si cominciavano a introdurre certi elementi ancora molto rudimentali di programmazione, e la vita sarebbe stata assolutamente impossibile in quella regione. C'è uno scritto di Mao, che io però non vi ho detto di leggere, nel primo volume delle opere, che proprio riguarda questo argomento, come organizzare il lavoro economico. E lui dà tutta una serie di... lui di economia non capiva niente, ma credo che quando lui dice... adesso poi cerco di spiegare perché gli diceva questo. Lui che di economia non si intendeva affatto, era però uno che sapeva dare delle indicazioni utilissime per quanto riguarda il problema dell'organizzazione del lavoro economico, nel senso del lavoro produttivo. Quando lui dice io non mi intendo di economia, secondo me, lui vuol dire a me non importa niente dell'economia politica, cioè di questa scienza, che è in fondo uno degli elementi più qualificanti della coscienza della società borghese. Credo che Mao voglia dire questo. L'economia politica è sorta in Occidente parallelamente allo sviluppo in fondo della borghesia come classe dominante. Dico bene o dico male? Ora io credo che quando Mao dice scherzando che lui non... io credo che il riferimento è a questo fatto, a questa pseudoscienza, che lui si riferisce a questo, non al fatto che non bisogna sapere organizzare il lavoro produttivo. Infatti lui, per quanto riguarda il lavoro produttivo, ha lasciato una serie di testi interessantissimi, per esempio i 60 punti sul metodo di lavoro, che forse voi non conoscete. Tu non so se l'hai letto, Stefano. I 60 punti sul metodo di lavoro, una cosa che lui scrisse dopo la presa del potere, indicano con quanta meticolosità, proprio la meticolosità che cresce in un uomo che è abituato a fare l'inchiesta, a trovarsi ogni volta di fronte alla realtà senza arrivarci già con pregiudizio, ma cercando di conoscerla ricostruendola pezzo per pezzo nella pratica. Vi porterò la prossima volta i 60 punti sul metodo di lavoro. E comunque se volete su questa questione leggetevi il curare il lavoro economico, una cosa che lui scrisse il 20 agosto del 1933. quando quindi stavano nel Jiangxi, fra le montagne,